Sono contento che andiamo avanti nel libro di Primo Giovanni. Siamo verso la fine, ma siamo arrivati a capitolo 5, quindi pian pianino arriveremo a Secondo Giovanni, Terzo Giovanni e poi Giuda, magari nel nuovo anno. Stasera faremo un piccolo ripasso di due versetti che sono stati già coperti da Gavino settimana scorsa come introduzione ai primi versetti di capitolo 5, quindi andremo da 4:20 fino a 5:5. E volevo iniziare, come spesso faccio, con un'immagine. Vorrei che immaginiate qualcosa per aiutarci a guardare al testo. Magari c'è un fratello o una sorella in questa chiesa o in qualche altra chiesa, in qualche posto nel mondo, con cui non vai d'accordo. Spero che non sia così, ma potrebbe succedere. O magari non andavi d'accordo con questo fratello o questa sorella. Può darsi che è proprio qui nella sala, ma spero di no. Forse era solo una questione di personalità diverse, una piccola cosa. Magari c'erano dei litigi e ferite pesanti nel passato, non lo so. Diciamo, come minimo, non hai sentimenti calorosi nei loro confronti. Può essere invece che c'è rancore, magari odio o mancanza di perdono, spero di no, ma potrebbe succedere. Quindi l'amore verso questo fratello o questa sorella non viene facilmente, diciamo. Come possiamo riconciliare questo con i comandamenti di Dio? Dovrei avere affetto e sentimenti calorosi nei loro confronti? È questo ciò che significa il comandamento di amare i fratelli? Dovrei soltanto tollerarli o sopportarli senza litigare? Vuol dire questo, l'amore gli uni per gli altri? Come è veramente questo amore tra credenti, secondo la Bibbia? Cosa dice la Bibbia dell'amore tra credenti? Come dovrebbe manifestarsi tangibilmente tra di noi in chiesa? Se non amo bene il mio fratello, cosa dice del mio amore per Dio? Magari riusciamo ad amare bene i fratelli solo in scatti brevi. Magari questa settimana va bene, riesco ad amare bene i fratelli. Ma la prossima settimana? Quella dopo? Quindi come possiamo amare Dio e i suoi figli a lungo andare? Non soltanto per scatti brevi, ma a lungo andare, camminando con Cristo. Come possiamo amare Lui bene, anche i suoi figli, i nostri fratelli in Cristo? Penso che il testo stasera parlerà proprio di questo. Chiedo a Daniele di leggere il testo per noi.
Se uno dice io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che lo ha generato, ama anche chi è stato generato da Lui. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio?
Quindi vedremo in questi versetti la chiave per il credente di amare Dio e i suoi figli a lungo andare. Vedremo anche il mandato di amare, la misura di amore e il mezzo di amare. Faccio come sempre un po' di contesto, probabilmente avete già memorizzato quello che dirò, ma sappiamo che l'autore è l'Apostolo Giovanni, il discepolo più stretto con Gesù, quello che Gesù amava. Sappiamo che i destinatari sono veri credenti in Cristo, vengono chiamati figlioli, e Giovanni non dubita la loro salvezza. E abbiamo detto tante volte che il Vangelo di Giovanni e la lettera di Primo Giovanni sono diversi nel loro scopo, ok? Il Vangelo di Giovanni ci fa capire come iniziare un rapporto con Gesù. La maggior parte del Vangelo di Giovanni parla di giustificazione. Non tutto, ma la maggior parte. Ma la lettera di primo Giovanni, quello che studiamo stasera, ci fa capire come avere comunione e intimità con Cristo. E la maggior parte della lettera di primo Giovanni parla di santificazione, il nostro cammino con Cristo. Ciao! Venite! Poi, c'è la mia tabella che mi piace. Sapete che le tabelle mi piacciono. Quindi, il Vangelo di Giovanni parla del nostro rapporto con il Signore. E la questione al centro è solo il suo figlio o no? Rispondi a quella domanda. Parla della mia posizione con Cristo. Sono nella sua famiglia o no? Una volta che ripongo la mia fiducia in Cristo, sono eternamente sicuro, sono sigillato dallo Spirito Santo. La mia salvezza è eternamente sicura. Quindi quello è il Vangelo di Giovanni. Ma la lettera di primo Giovanni, quello che studiamo stasera, parla di comunione con Cristo. Ok? La questione al centro è: siamo intimi con Cristo o no? Quanto siamo intimi con Cristo? Parla della condizione del mio rapporto. Va bene con Cristo o non va bene con Cristo? E sappiamo che la nostra comunione con Cristo è sfidata continuamente. Il diavolo vuole sempre sfidare la nostra comunione con Cristo. E poi, se c'è comunione, se c'è intimità con Cristo, il frutto è il frutto dello Spirito, una bellissima cosa che succede dentro di noi. Quindi, basta tabella. Quindi, sappiamo, dall'inizio di primo Giovanni, lui parlava degli ostacoli alla nostra intimità con Cristo. Poi siamo arrivati a capitolo 2, e versetto 28, e lui ha fatto una transizione. Ha risposto alla domanda: perché dovremmo essere intimi con Cristo? Perché dovremmo dimorare con Lui? Perché noi dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo a dare un resoconto a Lui alla fine. E quindi, dopo quella transizione, fino al capitolo 4, versetto 19, parla di come prepararci per non essere svergognato quando dobbiamo stare davanti a Cristo a dare quel resoconto. E poi vediamo stasera, da 4, versetto 20, fino quasi alla fine del libro, lui parla come vivere l'ubbidienza a Cristo nella quotidianità nelle nostre vite. Quindi ci troviamo proprio all'inizio di quella parte del libro, fino alla fine di capitolo 5. Quindi la prima cosa che vediamo nel nostro testo stasera è il mandato di amare. Cosa dice riguardo il mandato di amare? Se uno dice: io amo Dio e odio il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Inizia, se uno dice, ha iniziato così in capitolo 1, perché Giovanni ha sentito in giro queste voci: se uno dice io amo Dio ma odio il proprio fratello, ovviamente è una cosa che ha sentito in giro in chiesa, magari da questi falsi dottori. La scusa di fondo con questo è: il credente che non ama i fratelli dice, dai, almeno amo Dio, magari non amo voi ma amo Dio. Giovanni dice no. Una mancanza di amore per i fratelli è pari all'odio. Il concetto è questo. Se io non riesco ad amare un fratello a fianco, che posso vedere, che vedo, che posso toccare, come posso amare Dio, che è spirito, che non posso toccare tangibilmente, che non vedo? È più facile amare ciò che è tangibile. Il fratello che è a fianco, come posso amare Dio se non amo lui o lei? E non ci inganniamo. Magari diciamo, dai, veri credenti non si odiano mai. Ci sono veri credenti che si odiano, purtroppo. È una tragedia che rovina la testimonianza di Cristo nella Chiesa, ma succede. Succede in Italia, succede in America, succede in tante chiese in tutto il mondo. Se non fosse possibile, perché Giovanni ci avrebbe avvertito così? È un avvertimento molto forte. Ma com'è l'amore secondo Giovanni? L'amore, quello vero, quello agape, non è una parola emotiva, non parla di emozione. Agape, quell'amore di Dio, quello che viene da Dio, è una scelta, non è un sentimento. Spesso nel mondo parliamo di amore come sentimenti forti, di amore, sono innamorato di qualcuno. Ok, va bene, possiamo avere sentimenti forti nei confronti di Dio, di fratelli, ma questo amore, la base di questo amore non è un sentimento, è una scelta. Amare vuol dire prenderci cura dei nostri fratelli in Cristo, secondo questo contesto. Guardiamo cosa dice Giovanni in capitolo 3. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma fatti e in verità. Quindi, questo amore agape, un amore proprio che viene tramite lo Spirito Santo dentro di ogni credente, è un amore spirituale della volontà, è una scelta, è un amore che è 100% altruistico. Il verbo centrale è dare, non richiede un ricambio. L'amore di Dio non richiede un ricambio. Abbiamo detto diverse volte che è un amore nonostante. Dio ci ama nonostante tutti i nostri difetti, i nostri peccati. Non è l'amore del mondo che è un amore se, ti amo se fai così, ti amo se ti comporti così, non è un amore ma, ti amo ma. Quello è l'amore del mondo. L'amore di Dio, l'amore agape, è un amore nonostante. Quindi, guardando il contesto di questo versetto, Giovanni ci dice che il vero amore è misurato dalle azioni, non dai sentimenti. Non devo avere sentimenti affettuosi per amare in questo mondo, questo modo. Ma devo scegliere di fare la cosa giusta per quel fratello, quella sorella. Quindi vero amore mostrato, è mostrato non con parole, ma con azioni. Va benissimo se i sentimenti vengono dopo, a volte devo scegliere di amare un fratello o una sorella, anche se non mi sento di amare così, scelgo nella potenza dello Spirito, e poi dopo, Dio volendo, arrivano anche i sentimenti per amare quel fratello, quella sorella. Quindi l'amore per Dio e l'amore per i fratelli è abbinato. Se non osserviamo i suoi comandamenti, non lo amiamo secondo questo testo. Dio ci comanda di amare i nostri fratelli. Se non amiamo i fratelli, non amiamo Dio. È pesante. Non dice chi non ama il suo fratello non è credente, perché ognuno di noi a volte non ama bene i propri fratelli. Ovviamente, se io non amo bene i miei fratelli, vuol dire che non amo bene il Signore. C'è qualcosa che non va, che deve essere sistemato nel mio rapporto con Lui. Cosa dice il versetto 22? E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. È un comandamento in due parti. L'amore per Dio e l'amore per il fratello non sono separabili. Non possiamo separare l'amore per Dio e l'amore per i fratelli. Siamo comandati di amare entrambi, non soltanto il Signore, ma anche i fratelli. Sono proprio abbinati, vanno insieme in ogni caso. Non è un suggerimento di amare i fratelli. Non posso amare Dio se non amo i miei fratelli in Cristo. Poi ci dà, in versetto 1 di capitolo 5, una definizione di chi è mio fratello. Leggiamo. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che lo ha generato, ama anche chi è stato generato da Lui. Quindi la classica domanda, chi è mio fratello? L'unico requisito, secondo Giovanni, una persona che ripone la propria fiducia 100% in Cristo, soltanto in Cristo. Lui o lei è mio fratello o mia sorella. E se un fratello non si comporta bene, non è una scusa per non amarlo, giusto? Anche se mio fratello o la mia sorella a fianco non si comporta bene, non è una scusa per non amarlo. Devo amarlo, devo amarla lo stesso. Per Giovanni, fede in Cristo vuol dire nato di nuovo. Ma cosa vuol dire credere per Giovanni? Volevo approfondire un pochettino quello. La parola nel greco è più forte del nostro parola credere in italiano o believe in inglese. È più forte. E magari possiamo spiegarlo bene usando tre concetti dei riformatori per credere. Loro hanno detto che credere è prima la conoscenza dei fatti, tipo conosco che Gesù è Dio, è morto e risorto per i nostri peccati, è l'unica speranza. La conoscenza dei fatti, conosco queste cose. Poi l'essere d'accordo con questi fatti. Io sono d'accordo che Gesù è Dio, è morto per i nostri peccati, è l'unica speranza, è l'unico salvatore. Poi la terza, magari la cosa più difficile, è prendere possesso dei fatti, di fidarmi di Lui, di ricevere gratuitamente il dono. Magari vi do un esempio banale, ma immaginate che siamo nel deserto, se c'è un tavolo, c'è un bicchiere di acqua fredda che può dissetarmi. Sono lì, ho bisogno di quest'acqua. So che l'acqua può saziare la mia sete senza fatica, fisicamente può saziarmi. E sono d'accordo che questa acqua può saziarmi, può dissetarmi, ma devo bere l'acqua per prendere possesso di quell'acqua, giusto? Magari la classica domanda della sedia. Io credo che questa sedia può sopportare il mio peso. Affermo quel fatto. Sì, probabilmente può sopportare magari 200 kg, ma devo sedermi? Ok, adesso mi fido della potenza della sedia per tenermi. Quindi questi tre concetti per avere un'idea di cosa dice, cosa vuol dire credere per Giovanni. Lui va avanti dicendo: chiunque ama colui che lo ha generato ama anche chi è stato generato da lui. Quindi Dio abita dentro di ogni credente nello Spirito Santo. Dio abita in quel fratello o quella sorella che non ci piace. Non posso scegliere di amare Dio e non la persona in cui Dio abita, giusto? Non ho quel diritto di scegliere chi voglio amare o no nel corpo di Cristo. Volevo darvi anche un altro esempio un po' più personale, parlando di se amo il padre, amerò i suoi figli. Ho un rapporto intimo con un fratello in Cristo che conosco da 12 anni. Lui fa alla mia età e fa lo stesso tipo di lavoro che faccio in un altro paese. E noi ci sentiamo magari una volta al mese tramite Skype per sentire come va il ministero, per chiedere preghiera, per parlare dei problemi nel ministero, per parlare di tutto, veramente, fino in fondo. E poi, alla fine, ci preghiamo l'uno per l'altro. È un rapporto molto bello. E ho notato che nel mio amore per questo fratello, lo amo, lo voglio tanto bene, e nel pregare per lui c'era un desiderio nel mio cuore di pregare per suo figlio. Non conosco personalmente suo figlio, è piccolo, ha 2 anni, l'ho visto una volta su Skype, è molto carino, ma c'era un desiderio nel cuore di pregare per suo figlio, di pregare che questo figlio possa conoscere il Signore personalmente, che possa camminare fedelmente fino alla fine, che possa comparire davanti a Cristo e sentire ben fatto, servo fedele. Non so perché c'era questo desiderio nel cuore di pregare una preghiera così per il figlio, ma ho capito, amo il suo padre, quindi c'è un amore che scatta per il figlio perché amo il padre. Non conosco il figlio, ma lo amo perché amo suo padre. È la stessa idea qua. Se amo il mio padre celeste, dovrei amare i suoi figli. Quindi ci ha dato un'idea del mandato di amare e adesso la misura di amore. Come possiamo misurare il nostro amore? Guardiamo versetto 2. Allora, come posso sapere se sto amando i miei fratelli? Versetto 2 parla proprio di questo. Una misura, come posso sapere se sto amando i miei fratelli? Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Giovanni ci dà un'altra prospettiva dello stesso concetto di prima. Osservando i suoi comandamenti, mostro amore ai miei fratelli in Cristo. È l'altro lato della moneta. Pensaci un attimo. Gli ultimi 6 comandamenti dei 10 parlano dell'amore verso gli altri. Quindi tramite l'esempio di una vita ubbidiente a Dio, mostro amore ai miei fratelli in Cristo. Magari forse anche più degli atti di amore individuali verso un fratello. Io posso dimostrare atti di amore personali verso una sorella, un fratello, ma forse è più potente la testimonianza di una vita costante e ubbidiente al Signore. Così vi dimostriamo dove potete trovare vera vita spirituale in Gesù. Se io cammino fedelmente con Lui, faccio un esempio per voi. Se voi fate questo, fate un esempio per me. Quindi, come dall'altro lato, se vivo nel peccato, invece di vivere costantemente nell'ubbidienza? Notate bene che l'inganno del nemico è di dire a me, a voi, che il nostro peccato è privato e rimane privato. È una bugia. Il mio peccato colpisce l'intero corpo di Cristo. Il vostro peccato colpisce tutto il corpo di Cristo. Avete notato che peccato privato viene sempre scoperto. Non rimane mai coperto. Siamo tutti membri del corpo di Cristo. Ciò che fa male ad un membro fa male a tutti i membri. Ciò che rovina la reputazione di un membro rovina la reputazione di tutto il corpo. Quindi conta il mio peccato per il corpo. È un problema il mio peccato per il corpo. Allora, qual è la misura più accurata del mio amore per Dio? Lui risponde a questo in versetto 3. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. La misura del mio amore per Dio e per gli altri è bianco e nero. Ubbidienza è la misura che dovremmo usare. Non importa tanto come mi sento nei loro confronti, l'amore non è misurato dai sentimenti calorosi. Va bene se ci sono. Fa sempre meglio se ci sono i sentimenti calorosi verso gli altri. Non è misurato neanche da un'esplosione di emozioni che ho per loro. Vi voglio bene, ma il mio amore per voi non è misurato dai sentimenti. L'amore è misurato dal modo in cui scelgo di relazionarmi con voi. E anche verso il Signore. Ubbidisco a Dio? Mi sacrifico per il bene dei fratelli? Queste sono le misure del vero amore nel mio cuore per voi e per Dio. Magari ti viene in mente l'idea, ma questo è impossibile. Ubbidire a Dio in tutto? Sacrificarci per il bene dei fratelli? Ma è proprio impossibile. Se è veramente così, non amerò mai bene Dio o i fratelli. E se dici così, hai ragione. Non c'è nessuna speranza di amare così nella carne. Ma Giovanni risponde subito a questa preoccupazione legittima. Perché se ragioniamo nella carne, è vero. Amare come lui dice di amare è impossibile. Sbattiamo la testa contro il muro. Non ce la facciamo da soli. E poi arriva e lui parla del mezzo di amare. Come possiamo amare così? Parla proprio di questo negli ultimi versetti. L'ultima parte di 3 e poi versetto 4 e 5. E i suoi comandamenti non sono gravosi. poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Magari una traduzione più adeguata non chiuderebbe la frase dopo gravosi. Magari un po' più così. E i suoi comandamenti non sono gravosi perché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Così spiega chiaramente la ragione per cui non sono gravosi questi comandamenti che il Signore ci dà. A prima vista i suoi comandamenti sembrano gravosi, sono difficili, pesanti, ma non è per niente così. Giovanni ripete un concetto già insegnato da Gesù in Matteo. Sapete benissimo questo passo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo nelle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Volevo darvi un'immagine, una metafora agricola che Gesù voleva usare. Vi do un'immagine. Due buoi. I contadini, all'epoca, magari anche adesso, non lo so, non sono un contadino, ma stavo leggendo, studiando, quando avevano un bue nuovo, giovani, magari anche piccolo, che non sapeva come lavorare, usavano un giogo doppio così, sempre con un bue vecchio, forte, che sapeva veramente come lavorare, come il contadino voleva. E lui ha sistemato il giogo in un certo modo in cui tutto il peso cadeva sul bue vecchio forte. E quello piccolo, giovane, che magari non sapeva come fare nulla, non faceva nessun lavoro, doveva solo seguire il bue grande, vecchio, che sapeva molto di più. E pian pianino, andando avanti, quello piccolo capiva come lavorare. Questa è l'immagine di come dovremmo noi essere sotto il giogo di Cristo. Alla fine, cercando di fare i suoi comandamenti, è Lui che fa il lavoro. Lui è il bue grande, noi siamo quello piccolo che non riesce a fare nulla perché non sappiamo come farlo, non abbiamo le forze, ma Lui ce la fa. E se ci sottomettiamo sotto il suo giogo, che è leggero per noi, perché Lui porta tutto il peso, Lui ci dà le risorse, tutte le capacità necessarie. In quel momento i suoi comandamenti non sono più gravosi, diventano leggeri perché Lui porta il peso per noi. Quindi se prendiamo il suo giogo, i comandamenti diventano leggeri. Quindi fede in Cristo porta alla nuova nascita tramite lo Spirito Santo. Siamo trasferiti in quell'attimo dal potere delle tenebre al suo regno, diventiamo nuove creature in Cristo sotto il nuovo patto e Lui ci equipaggia con tutto ciò che ci serve per camminare con Lui nello Spirito. Ovviamente lo Spirito Santo è dentro di ogni credente e Lui rende possibile l'osservare dei Suoi comandamenti. Gesù non chiede niente, non ci chiede mai di fare qualcosa che non ci equipaggia di fare. Gesù ci dà sempre le risorse necessarie per ogni compito. Lui è sempre il bue che porta il peso, se siamo sottomessi al suo giogo. Notate bene che la nuova nascita rende possibile l'amore per Dio e per i fratelli. Per fede possiamo osservare i suoi comandamenti sotto il suo giogo. Per fede non saranno gravosi o oppressivi, ma anche leggeri i suoi comandamenti, sempre sotto il suo giogo. La nostra tendenza, purtroppo, è di tornare sempre alla carne, di tornare sempre alle nostre forze, alle nostre risorse, di scappare via da quel giogo leggero. No, ce la faccio io, Signore. Sono grande, sono forte. E se osservare i suoi comandamenti diventa gravoso per me, vuol dire che sono scappato via dal suo gioco e cammino da solo. È una spia rossa sul cruscotto. C'è qualcosa che non va con il mio rapporto con Cristo. Vuol dire che sono tornato a camminare nella carne, nelle mie forze. Non sto più camminando per fede con Cristo. Cosa faccio se succede? Per fede torniamo al giogo di Cristo, a quel giogo leggero. Se diventano gravosi i suoi comandamenti, torniamo al giogo leggero, per fede, sapendo che Lui è capace di portare il peso. Giusto? Sotto il suo giogo leggero riusciremo ad amare Dio e i fratelli. Non sarà gravoso questo comandamento. Quindi abbiamo visto il mandato di amare. Proprio i primi versetti. L'amore per Dio e l'amore per i fratelli non sono separabili. Siamo comandati di amare entrambi, tutti e due. Poi abbiamo visto la misura di amore. Come possiamo misurare il nostro amore verso Dio e i fratelli? La misura del mio amore per Dio, per gli altri, è bianco e nero, ubbidienza. Ubbidisco Dio, mi sacrifico per il bene degli altri, per i fratelli, e non c'è nessuna speranza di amare così nella carne. Abbiamo visto che soltanto nella potenza dello Spirito possiamo amare così. E l'ultima cosa, il mezzo di amare. Fede in Cristo porta alla nuova nascita tramite lo Spirito. La nuova nascita rende possibile l'amore per Dio e i fratelli e ci equipaggia con tutto ciò che ci serve per camminare fedelmente con il Signore. Poi, sempre l'immagine dei due buoi. Quindi sotto il giogo leggero di Cristo, per fede riusciremo ad amare Dio e i suoi fratelli. Quindi questo è la chiave per amare Dio e i suoi figli a lungo andare. Ci mettiamo sotto il giogo di Cristo, che è leggero, e per fede, camminando con Lui, ce la facciamo a lungo andare. Possiamo finire bene se siamo sotto il suo giogo leggero.